Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il Salmo comincia: celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Attraverso il Salmo, attraverso la preghiera del Salmo che ci mette in rapporto con Dio, siamo invitati a scoprire la bontà di Dio e la sua infinita misericordia. La scorsa volta abbiamo commentato la prima parte del Salmo e abbiamo visto come ciò che mette più in discussione, in dubbio, la certezza dell'uomo sulla bontà di Dio è l'esperienza della morte. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte. Abbiamo visto però che questa esperienza della morte che ci atterrisce, ci spaventa, attraverso la preghiera si trasforma e si trasfigura. Questo salmo ha un ritornello che ritorna, che è: nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. L'esperienza della morte diventa grido. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Al versetto 17 vediamo ora un'altra cosa che mette in profonda difficoltà e in profonda crisi la nostra certezza sulla la bontà del Signore, l'esperienza del peccato. Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti. Quando la nostra vita cade nel peccato, sperimentiamo la morte dell'anima, la lontananza da Dio che è buono. Rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte, appunto la morte dell'anima. Ed ecco il ritornello: nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. La parola che il Signore ci manda è Gesù. È Lui che guarisce la nostra anima, il Salvatore. Lui con le sue parole illumina la nostra anima, la rischiara, ma più ancora, con il suo abbraccio di misericordia ci manifesta che il Padre è sempre disposto a riaccoglierci. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Ringrazino il Signore per la sua misericordia. Se noi in realtà dovremmo essere sempre certi della bontà di Dio per il solo dono della vita che ci ha fatto, del mondo, dei fratelli. Ma cadendo nel peccato sperimentiamo, quando poi veniamo abbracciati dalla misericordia di Dio, soprattutto attraverso la confessione, ma anche attraverso i fratelli che ci accolgono con il loro perdono, sperimentiamo che la bontà di Dio è più forte anche del nostro male che ci allontana da Lui. E volevo leggervi una frase di Sant'Alfonso Maria de Liguori nel suo libro Pratica di amare Gesù Cristo. Dice: arrabbiarci con noi stessi dopo una mancanza non è umiltà, ma fine superbia. Tante volte noi siamo arrabbiati perché abbiamo commesso i soliti peccati, siamo più arrabbiati perché il nostro orgoglio è ferito, non siamo riusciti a raggiungere la perfezione morale che ci eravamo prefissi, più della scoperta e della gratitudine che il Signore ci abbraccia e ci perdona. Arrabbiarci con noi stessi dopo una mancanza non è umiltà, ma fine superbia, come se non fossimo quei deboli e miseri che di fatto siamo. E allora l'esperienza del peccato ci fa toccare dolorosamente con mano che siamo dei deboli e dei miseri e abbiamo bisogno della misericordia del Signore che sola è capace di ricrearci. Abbiamo dunque visto che la morte del corpo, la morte dell'anima mettono alla prova la nostra certezza sulla bontà di Dio, quando però si trasformano in preghiera, nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie, noi facciamo l'esperienza di essere liberati e quindi entriamo in una conoscenza più profonda e vissuta della bontà e della misericordia di Dio che, lo ripeto, è l'obiettivo che ci vuol far raggiungere il Salmo, farci fare l'esperienza della bontà e della misericordia di Dio. Dunque, talvolta abbiamo delle prove che dobbiamo attraversare che sono conseguenza diretta del nostro peccato. Ad esempio, tratto male mia moglie e sto male perché ho trattato male la mia stessa carne. Però esistono altre prove, ed è questo il capitolo che adesso il Salmo ci apre, esistono altre prove che non dipendono in maniera diretta dal nostro peccato, dipendono dal peccato degli uomini in generale, ma non dal nostro personale peccato. Ad esempio, un fiume straripa e mi porta via la casa. Un terremoto mi distrugge la chiesa, c'è una crisi finanziaria, vengo licenziato senza mia colpa, oppure incorro in una malattia. Ecco, è proprio questa situazione che adesso il Salmo ci descrive facendoci l'esempio di uomini che fanno i commercianti con le navi sul mare. Allora era una situazione diffusa, chi commerciava attraversava i mari con grandissimi rischi per lui e per il carico che doveva portare. E allora sentiamo la descrizione così viva, così drammatica che il Salmo ci racconta. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo e scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro perizia era svanita. Ecco qua descritta in maniera magnifica, e ciascuno di noi si può immedesimare pensando alle sue esperienze personali di prova proprio in quello che è qui raccontato. Uno naviga sul mare tranquillo e arriva una prova inaspettata che ti fa entrare nell'angoscia, per cui oggi in un momento sei su e poi sei giù nell'affanno. Senti che ti manca sotto i piedi un terreno solido. È un'esperienza che Gesù ha fatto fare anche ai suoi discepoli. Ed è importante che noi impariamo che seguire il Signore non ci libera dalle difficoltà e dalle prove che ogni uomo deve vivere. E allora Gesù, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dice agli apostoli: preparate la barca, passiamo all'altra riva. Il maestro si siede a poppa, dove gli è stato preparato un giaciglio con un cuscino e un mantello. Sul lago tutto è pace e tranquillità. Il maestro si lascia cadere sul cuscino, chiude gli occhi e piomba in un sonno profondo. Un sonno misterioso, questo sonno di Gesù totalmente affidato nelle mani del Padre. Un sonno che per noi rimane un mistero, ma è col calare della notte però si leva dalle montagne un vento che increspa le onde. Mentre le folate si scatenano sulla superficie delle acque alzando le onde, il cielo, fino a quel momento trapunto di stelle, si riempie di nuvole. Al bagliore di un lampo segue un tuono che rimbomba per tutta l'ampiezza del lago. Ne seguono altri. In men che non si dica, la barca si inclina. Un'onda la solleva in alto e la scaglia tra le braccia dell'onda successiva. I discepoli vengono sommersi dall'acqua e poi riemergono. L'acqua arriva alle caviglie. Immaginatevi i discepoli che sono lì sulla barca con il Signore e Lui è lì che dorme e si vedono sballottati, come diceva il Salmo, esattamente quanto diceva il Salmo. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, salivano fino al cielo e scendevano negli abissi. È un po' tante volte anche così nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Ci sembra che in certi momenti Gesù dorma. Siamo presi dai marosi delle tempeste. E alla luce frequente dei lampi gli apostoli scorgono Gesù che continua tranquillamente a dormire, come se fosse in un soffice letto caldo di una stanza. Mentre si danno vanamente da fare per evitare la rovina, l'angoscia li sopraffà. Buttate fuori l'acqua, affondiamo, gridano. Buttano in acqua i viveri, liberano le sporte per poterle buttare fuori l'acqua. Alcuni buttano fuori l'acqua con le mani. Ma l'angoscia li sopraffà. Diceva il Salmo, tutta la loro perizia era svanita. E pensiamo la prova che la fede deve attraversare. Si saranno detti: dove sta finendo il regno di Dio che Gesù ci ha promesso? Non è stato Lui a dirci di passare all'altra riva? Stiamo morendo e Lui, il nostro capo, sta lì a dormire senza preoccuparsi di noi. Ha guarito tanti sconosciuti a noi che abbiamo lasciato tutto per seguirlo. Ci lascia morire miseramente in questa tempesta. Quando ormai la fine sembra inevitabile, solo allora si leva un grido disperato di dolore. Maestro, non ti importa che moriamo? Ecco il ritornello del Salmo che ritorna. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Solo nella prova conosciamo veramente chi siamo, dei deboli e dei miseri. Quando stiamo bene, tranquillamente ce ne giriamo per il mondo facendo le nostre cose, con nascosto in fondo all'anima un sottile orgoglio. In fondo le cose vanno bene perché noi siamo bravi. Ma quando arriva la prova e ci accade proprio quello che dice il Salmo, tutta la loro perizia era svanita, e sì che conoscevano il lago. Avevano affrontato altre difficoltà, ma quando la tempesta diventa troppo forte, non possono più nulla, la loro perizia svanisce. Così è nella prova che noi conosciamo veramente chi siamo, dei deboli e dei miseri. Ma è qui che la preghiera si fa grido. Nell'angoscia gridarono al Signore. Solo quando siamo nella prova, dal più profondo del nostro cuore si leva un grido: senza di te non possiamo fare nulla. Gesù apre gli occhi. I discepoli gli stanno davanti, tremanti, muti, ansimanti. Lui, con totale padronanza di sé, si alza e grida al vento: taci. Quello, come se fosse un bambino colto di sorpresa dal papà a litigare con la sorellina, immediatamente si placa. Poi stende il braccio e sgrida al mare: calmati. Subito si fa una grande bonaccia finché gli ultimi dondolii dell'imbarcazione cessano. In quel silenzio irreale il maestro chiede ai suoi eletti: perché siete così impauriti? Non avete ancora fede? Ecco, la prova mette in discussione la fede e gli apostoli che avevano lì Gesù, alla fine avevano poca fede e come questo passo descrive l'anima di ciascuno di noi quando siamo nelle difficoltà, nell'angoscia gridarono dal Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Ma la fede è questo: avere il Signore a cui gridare nell'angustia. Il terribile dramma dell'ateismo che nell'angustia non sai perché Dio ti manda la prova, non sai che è un modo attraverso cui ti corregge, che ti fa conoscere chi sei veramente e ti fa conoscere che senza di lui non puoi fare niente. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Ecco l'esperienza della liberazione dalla morte, della liberazione dal male, della liberazione dall'angoscia che genera la prova. Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, è il salmo questo. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Quale gioia gli apostoli provarono al vedere, a sperimentare la potenza di Gesù che era capace di calmare il mare. E così quando noi ci affidiamo al Signore nella prova, quale grande gioia quando, vedendo la sua potenza, che è capace di calmare le angosce della nostra anima, sperimentiamo la bellezza del mare tranquillo, il mare tranquillo che ci fa tornare a vedere la presenza di Dio nella nostra vita, mentre nella tempesta l'occhio della nostra anima era offuscato, forse lo vedeva quando c'erano i lampi, ma spesso non riusciva a coglierlo. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consesso degli anziani. Chi fa questa esperienza di liberazione, allora diventa poi il missionario, perché sa lo lodino nell'assemblea degli anziani, perché ha vissuto sulla sua pelle che cosa significa essere liberato dal Signore. E allora ecco che i padri della Chiesa si sono posti la domanda: ma perché il Signore non ci dona il paradiso subito e ci fa attraversare tutte queste prove? E allora voglio leggervi, a conclusione di questo itinerario che abbiamo fatto insieme, due frasi. Una di Sant'Agostino nelle Confessioni al capitolo terzo, che per rispondere a questa domanda, ma perché Dio non ci dona subito il paradiso e ci fa attraversare le prove? Quanto maius fuit periculum in proelio, quanto maggiore fu il pericolo nella battaglia della vita, tanto maius est gaudio in triunfo. Tanto più fu forte il pericolo nella battaglia, tanto maggiore è il gaudio, la gioia nel trionfo. E questa frase di Sant'Agostino la capiamo meglio leggendo un passo un pochettino più lungo di Sant'Ireneo di Leone. Quanto maggiore lo sforzo per ottenere la vittoria, tanto più la vittoria è preziosa. Tanto più è preziosa, tanto più l'amiamo. Non si amano allo stesso modo le cose trovate per caso e quelle trovate con grande fatica. Per questo l'Apostolo ci dice di correre, di lottare per conquistare il premio. D'altra parte, la salute è resa più preziosa dall'esperienza della malattia. Così la luce dal confronto con le tenebre, la vita con la morte. Così il regno celeste è più prezioso per coloro che conobbero il terreno, la prova della terra. Quanto più è prezioso, tanto più lo amano, e quanto più lo amano, tanto più gloriosi saremo presso Dio. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.